Ancora una volta il Signore viene incontro a noi, illumina la nostra vita, guarisce la nostra cecità, che è soprattutto la cecità del cuore, la mancanza di amore. Ancora una volta lo ringraziamo per la sua opera e mentre gli affidiamo la nostra vita, gli chiediamo perdono del nostro peccato. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente ha misericordia di noi, perdona i nostri peccati e ci conduce alla vita eterna. Il Grande Gatsby è un romanzo del 1925. Scritto da uno scrittore statunitense che si chiama Francis Scott Fitzgerald e tutti sostengono a ragione che questo sia il capolavoro di questo scrittore. È un romanzo che ci parla della cecità, la cecità del sogno americano nella New York degli anni favolosi del jazz e soprattutto del primo dopoguerra. I personaggi di questo romanzo sono tutti personaggi inquieti e per alcuni versi decisamente inquietanti. Vedono benissimo con gli occhi, ma hanno gli occhi del cuore cieco. E tanto è vero che, ahimè, proprio perché il cuore è cieco, la loro vita finirà in tragedia, a partire dalla vita del protagonista Gatsby, che è accecato dal suo amore disperato per Daisy, che però è sposa di un altro uomo. Nel romanzo è bella un'immagine molto famosa: ogni notte Gatsby esce fuori dalla sua villa, vede una piccola luce verde che è dall'altra parte della baia di New York, è la luce del molo della casa di Daisy. E Gatsby allunga spesso, questo si vede anche nel film, da questo romanzo è stato tratto un film bellissimo nel 2013 dove Gatsby è interpretato da Leonardo DiCaprio e nel film si vede ogni tanto Leonardo DiCaprio che allunga la mano verso quella luce verde. Quella luce è il simbolo, almeno per lui, del suo sogno, della felicità che desidera, ma quella luce in realtà lo inganna, non illumina la realtà, ma alimenta soltanto la sua illusione e quindi la sua cecità. Nel romanzo poi appare un altro simbolo impressionante, due enormi occhi dipinti su un vecchio cartellone pubblicitario, sono gli occhi del dottor Eckleburg, che sembrano osservare tutto e tutti dall'alto. Alcuni personaggi del romanzo arrivano perfino a pensare che siano gli occhi di Dio. Ma gli occhi di Dio non sono occhi che semplicemente guardano, non sono occhi che spiano, non sono occhi che giudicano, perché gli occhi di Dio sono occhi che salvano, sempre. C'è una scena molto bella del film, bella e drammatica nello stesso tempo, si vede Daisy che guida l'auto di Gatsby a una velocità folle, sembra praticamente Don Guido quando prende la macchina, e Daisy investe e uccide l'amante di suo marito, e mentre questa macchina va velocissima, in sottofondo c'è una versione stupenda di una canzone degli U2 che a me piace molto, che si chiama L'amore è cecità. L'amore è cecità. Pensate che questo è vero, è talmente vero che perfino la scienza ci dice che l'innamoramento produce delle modifiche nel nostro cervello. Quando una persona si innamora, viene attivata una parte del cervello che in qualche modo ci fa esaltare, idolatrare, sovrastimare il nostro partner. E contemporaneamente, quando siamo innamorati, si spegne quella parte del cervello che ci aiuta a decifrare in modo oggettivo la realtà. Mi faceva morire da ridere quando a Roma il mio padre spirituale mi diceva, e stavamo parlando di ragazzi adolescenti, quindi di ragazzi ai primi amori, lui mi diceva: guarda Manuel, quando un adolescente ti viene da dire sono innamorato, l'unico consiglio che ho innamorata, l'unico consiglio che puoi dare è questo: se puoi non fare casini. Poi per fortuna a un certo punto l'innamoramento passa, torna l'amore, quindi torna il rapporto reale appunto con il tempo, e allora si può cominciare a ragionare. È interessante perché appunto nel romanzo Gatsby è talmente innamorato e abbagliato da Daisy che non riesce a vedere quanto questa donna sia una donna fredda e banale. C'è una frase nel romanzo che mi colpisce sempre. Ci dovevano essere stati momenti, scrive Fitzgerald, perfino in quel pomeriggio insieme, in cui Daisy non era stata all'altezza dei sogni di Gatsby. Non per colpa sua, di Daisy, ma per la colossale illusione che Gatsby proiettava su di lei. Il tema della cecità è molto presente nella Bibbia, è molto presente nel Vangelo che abbiamo appena ascoltato, e ovviamente la cecità che viene presentata è una cecità fisica, ma oggi in particolare una cecità profonda, una cecità simbolica. Sono tantissimi i ciechi di questo Vangelo. Innanzitutto sono ciechi i discepoli, che riescono a fare a Gesù una domanda mostruosa. Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori? Perché costui sia nato cieco? È la cecità di chi vede in modo distorto e falso Dio. Dio come il castigatore che fa pagare ai figli innocenti il male compiuto dai loro genitori. Sono ciechi i vicini di questo uomo, di questo mendicante, che non vedono la bellezza straordinaria di quello che è successo, e invece di essere contenti per lui, lo tartassano di tantissime domande inutili. Sei tu? Non sei tu? Chi è stato? Cosa ti hanno fatto? Cosa è successo? Che importanza hanno queste domande di fronte al miracolo della vista? Sono ben ciechi i farisei, che invece di riconoscere l'opera di Dio, cercano appigli per condannare Gesù. Prima lo accusano di non osservare il sabato e poi addirittura negano che l'uomo sia stato veramente cieco, sia nato cieco. Sono ciechi, ahimè, anche i genitori di questo uomo, che prendono le distanze da lui. Sono accecati dalla paura, nei confronti dei giudei, perché appunto sanno che se qualcuno avesse riconosciuto Gesù come il Messia sarebbero stati cacciati dalla sinagoga, ma sono accecati dalla vergogna per il motivo che salta fuori dalla domanda dei discepoli, perché secondo la mentalità religiosa del tempo il loro figlio era cieco per colpa loro. E vergognandosi di questo figlio lo lasciano a mendicare e poi a un certo punto rispondono all'età, chiedetelo a lui. Lo lasciano in balia dei farisei. È ironico, è enormemente ironico, che Giovanni nel Vangelo ci dica che in questo mondo di ciechi il meno cieco è proprio il cieco nato, che ha recuperato non solo la vista degli occhi, ma soprattutto che ha gli occhi del cuore bene aperti. Perché? Perché questo uomo cieco che ha recuperato la vista, alla fine vede la cosa fondamentale, vede che costui viene da Dio, che Gesù è la più grande benedizione che il Padre ha mandato in un mondo di ciechi. Ed è proprio per questo che è a questo uomo e solo a questo uomo che Gesù dice qual è lo scopo per cui è venuto nel mondo. Sono venuto perché coloro che non vedono vedano e quelli che vedono diventino ciechi. Gesù sta dicendo in modo serio, ma con tutto l'amore di cui è capace, che magari è vero che l'innamoramento è cieco, ma è ancora più vero che estremamente e drammaticamente cieco è il non amore, la mancanza di amore. Oggi dobbiamo rallegrarci, è la domenica letare, Don Manuel è vestito di rosa e meno male che anche Simone ha la felpa rosa, così siamo in due, visto che di rosa qui non ne vedo tantissimo, c'è qualche bel colore acceso, ma generalmente sono i colori che piacciono molto a mia mamma, nero, grigio, blu, ma ci intoniamo bene con la giornata di oggi, quindi va bene, quindi meno male che io e Simone siamo in rosa e c'è qualcuno di voi in rosso, vedo del verde, del giallo fluorescente, del bianco, una cosa molto bella, molto bella. Ma guarda, c'è anche, scusami Stella, non avevo visto che eri rosa anche tu, bene bene, sono contento. Rallegriamoci per che cosa? Perché, dice il Vangelo di Giovanni, c'è rimedio alla nostra cecità. Dio è il rimedio per la nostra cecità. Gatsby muore con il braccio teso verso la luce verde, inseguendo un oltre che non arriva mai. Ha fissato per anni qualcosa che è talmente lontano e talmente utopistico che non è mai arrivato. La luce verde era una luce brillante, ma era gelida, era distante, era indifferente al bisogno di amore che Gatsby aveva. Il Vangelo spezza questa solitudine, perché Gesù non è una luce verde dall'altra parte della baia di New York o di qualunque altra baia, non è un faro lontano e indifferente alla tua vita, è il Dio che viene incontro a te per ridarti la vista. La vera luce è vicina, è nella parola che hai ascoltato, nel pane e nel vino che condivideremo, nel fratello e nella sorella che ti siede accanto. La cosa meravigliosa di questo Vangelo, e si collega anche al Vangelo di domenica scorsa, quando Gesù dice che l'acqua viva non solo la beviamo, ma diventiamo noi sorgente d'acqua viva, funziona la stessa cosa con la luce. La luce è il Signore, la luce calda, la luce piena di vita, la luce piena di senso, ma ricordati che tu sei lo splendore della presenza di Dio, tu sei la luce splendida del Signore nella storia e lo sei tutte quelle volte in cui non distorci l'immagine di Dio, non lo presenti per quello che non è, non lo rendi mostruoso quando è Padre misericordioso, sei luce splendida quando liberi i tuoi pensieri, le tue parole dalle domande inutili, dalle domande che non contano, dalle domande che fanno perdere un sacco di tempo a te e agli altri. Sei luce splendida quando riconosci i miracoli che avvengono nella tua vita e non trovi scuse per essere sempre pronto come i farisei a puntare il dito, a negare la realtà bella che ti circonda. Sei luce splendida quando non ti vergogni delle fatiche degli altri, delle loro cecità, a volte delle loro miserie. Non perché sei più bravo, non perché sei più bello, non perché sei più intelligente, ma semplicemente perché la luce di Dio è una luce che illumina tutto e non si vergogna di nessuno, proprio perché gli occhi di Dio sono occhi che guardano e salvano. Sia benedetto il Signore per lo splendore che sei.